Lettura numero 4, pagina 31. La comitiva con la guida mi sta venendo incontro, perciò me ne vado dall'altra parte. Il sole di luglio continua a lanciare i suoi raggi, i sassolini scricchiolano sotto i miei sandali e mi fanno venire in mente l'immagine di un sentiero in un parco, la domenica. Io ovvio allontano da me questa immagine, ma continuo a sentire come un'ingiustizia il fatto che quei visitatori si facciano un'idea di questo luogo in un'atmosfera così piacevolmente calda e pacifica, quasi sognante. Dovrebbero percorrere questa spianata a ridosso dell'alta muraglia di alberi cupi nei giorni in cui i ripiani sono immersi nell'oscurità, spazzati dal diluvio e dai venti scatenati. E i giorni di pioggia non sono nemmeno paragonabili con i giorni d'inverno, quando la neve indurisce le gambe fino a renderle instabili sulle viscide suole di legno. Le gradinate grigie diventano allora ancora più spietate e il capoblocco invece urla di continuo, freneticamente, «Tempo, tempo!» e con una sfolla gente caccia fuori dalle baracche gli stecchi zebrati che rotolando giù per i gradini vanno a inzaccherarsi le caviglie nude nell'acqua delle pozzanghere, dentro cui, nel buio, sguazzano tanto gli zoccoli quanto i piedi che li hanno perduti. All'appello, la tela striata delle casacche penzola sulla schiena come un giornale bagnato, ma la morte umida è comunque meno violenta, meno arrogante della morte gelida, specie se si deve correre alle docce in piena notte durante la campagna contro i bidocchi e il tifo. E già, ma correre giù per la gradinata mica li scalda i corpi, anzi li espone ancora di più all'abbraccio del vento che cala dalla montagna, mentre gli schiocchi secchi degli zoccoli contro gli scalini sembrano provenire dallo spaccarsi della crosta di ghiaccio. Poi qui, davanti a questa cupa baracca, il gregge confuso si spoglia in fretta, mentre dall'altra parte del pendio, di là del filo spinato, l'abbaiare dei cani squarcia seccamente la notte e neri pezzi d'oscurità si perdono nell'infinita voragine del nulla. «Tempo, tempo!» incalza la voce gonfia di rabbia e i latrati diventano sempre più furibondi, come se le narici di una bestia a più teste avessero appena fiutato l'odore della pelle nuda portato dal vento sulle ali della notte. Ma nonostante le urla del capoblocco, la porta delle docce resta chiusa. La lampadina sopra l'entrata rischiara una moltitudine di crani e scalette di costole, mentre le mani s'affrettano ad arrotolare i panni che poi vengono legati in fagotti. I corpi smunti rabbrividiscono, scalpitano, saltellano per sottrarsi al gelo. E quando i fagotti sono stati legati con lo spago, che prima serviva a stringere i calzoni sui fianchi, quei corpi si stropicciano gli avambracci e le cosce, si coprono le spalle incrociando le braccia e premono il mento sulle braccia incrociate, ma subito le scoprono per mettere le palme delle mani sul ventre, sul petto, ancora sul ventre. Qualcuno si è accoccolato, stringendosi le ginocchia, ma il vento pungente gli colpisce la schiena. Lui non può voltarsi per proteggerla e allora balza in piedi e si appoggia il dorso delle mani sui lombi. Il corpo gli si torce come biancheria fra le mani di una lavandaia invisibile, mentre la testa pelata tenta di sfuggire al vento, volgendosi di scatto di qua e di là. La porta è sempre chiusa. Nel bosco comincia a stridere un gufo, come svegliato all'improvviso nella sbigottita fantasia di un bambino tutto preso dalle favole della nonna. La terra è punteggiata di involti e sopra ci stanno quei bianchi corpi nudi. Qua e là uno di quei corpi si china, afferra un mucchietto di stracci e se lo preme sulla pelle, quindi lo appoggia piano piano con attenzione sul ventre, sul petto, per cogliere l'ultimo sprazzo di calore che la pelle aveva trasmesso al tessuto di juta. Le mani poi stringono con forza il fagotto, lo premono spasmodicamente contro il corpo, che si china sulle cosce e sulle ginocchia, come il portiere di una squadra di calcio quando si accartoccia sopra il pallone, simile a un bruco. Sono pochi però quelli che ce la fanno a rimanere in piedi, perché la maggior parte si è spogliata insieme ai cenci delle ultime forze ed è caduta a sedere sui fagotti. Quelli che stanno in piedi a capochino, con le braccia cascanti, costituiscono una specie di esemplare osseo, una figura preistorica, stilizzata, a cui tutti finiranno prima o poi per somigliare. Sulla scorza che avvolge le loro costole, la luce della lampadina sopra la porta d'ingresso disegna riflessi inquieti, mentre le dita del vento gelido suonano sull'arpa dei petti un requiem silenzioso che le zanne dei cani lupo vorrebbero riuscire a sbranare. Ma ecco che di colpo la notte è aggredita da un latrato umano. Tempo, tempo! Perché la porta si è spalancata e si sono riversati all'aperto un vapore caldo e uno sciame di altri corpi nudi. Tempo, tempo! Ma ora quell'urlo è superfluo, perché la nube bianca e calda attrae irresistibilmente le ombre, che di corsa, incalzate dalla notte, riempiono in un batter d'occhio uno stanzone quadrato al cui soffitto sono applicate delle docce. Niente sgomenta quelle ombre adesso, anzi per loro è quasi un benvenuto il chiassoso sbraitare dei barbieri che chiamano il branco avanzante per far salire ognuno su uno sgabello e brandiscono il rasoio sulla cui lama balenano i riflessi della lampadina, come se le gocce della doccia si infiammassero scintillando sull'acciaio lucido. Così i nuovi arrivati muovono con voluttà il loro corpo nell'aria calda, si siedono sugli sgabelli e chinano il capo sotto la macchinetta che rasa i capelli lunghi mezza unghia. Oppure, mentre stanno in piedi sullo sgabello, è il barbiere che si piega verso le loro ginocchia e bordeggia abilmente col rasoio nell'arida insenatura del pube. Sbraitando, ora scherzoso, ora rabbioso, spenna uno dopo l'altro quegli uccelli avvizziti, destinati a intristire sempre di più, in attesa che arrivi il momento in cui verranno distrutti del tutto. Poi la lama si infila nelle sterili cavità delle ascelle, mentre un altro bel tipo intinge in un recipiente un pennellone da imbianchino e ci impiastriccia il pube appena rasato. Le mani scattano a coprire la zona che scotta e premono, premono, premono per soffocare quel fuoco, mentre le gambe saltellano per irradiare al resto del corpo, muovendosi, un po' di quell'eccesso di calore. Il barbiere, intanto, agguanta un vecchio scheletro e lo pianta in piedi sullo sgabello. «Su, vecchio!» gli dice per incoraggiarlo, ma la statua di legno ciondola a destra e a sinistra ed è lì lì per crollare sul pavimento di cemento, con lo scroscio secco di una bracciata di ciocchi gettati per terra davanti al camino. «Verfluchter!» «Maledetto!» strepita irritato il barbiere, che gli impedisce di perdere l'equilibrio trattenendolo per il membro, così che il vecchio budello si tende un po'. Alla fine lo distendono per terra, dove gli altri si sono abbandonati. Ecco che dal soffitto hanno preso a schizzare dei getti d'acqua, e il viluppo dei corpi sobbalza sotto la pioggia bollente e si struscia le braccia con un sapone duro che poco a poco si scioglie, formando sul cemento dei ruscelletti giallastri come l'acqua argillosa di una pioggia torrenziale. Sotto la carezza di tutte quelle lingue calde, il corpo dimentica per un attimo il vento della montagna, mentre lo spirito non si rende conto che lì, sotto il pavimento, c'è il forno che il fuochista alimenta notte e giorno con ciocchi umani. Ma se anche qualcuno venisse in mente che un giorno potrebbe essere lui a scaldare quell'acqua, il godimento del calore che scorre sulla pelle sarebbe sufficiente a rintuzzare quella preoccupazione. Si insaponano in fretta, il pube non brucia più, quelli distesi sul cemento spalancano la bocca, come se inspirassero l'aria per tutta la lunghezza del loro corpo stecchito, a partire dai piedi, che sparendo nel vapore, sembrano distendersi fino al limite estremo del mondo. Rantolano, e gocce calde si disperdono sulle loro pupille vitre e sui loro denti divaricati. Ma regolamento vale anche per loro, perciò chi ha finito di lavarsi ora sfrega la pelle di chi è disteso, come se lavasse un pavimento ruvido, come se insaponasse la pelle di un baccalà. Il corpo chino, accucciato, accanto a quello sdraiato, mentre l'acqua rimbalza sui crani come sulle teste di pietra di una fontana romana, e sotto scorre un ruscelletto giallastro. Intanto quelli che stanno in piedi, accanto alla parete, si asciugano la pelle umida e danno l'impressione di agitare dei fazzoletti per accomiatarsi da quelli distesi, dal momento che non è arrivato ancora il loro turno. In verità pensano soltanto alla corsa che li aspetta. Infatti la porta si è spalancata e bisogna correre fuori perché le urla aggressive di «tempo, tempo» squarciano di nuovo la notte. Così sulla soglia la mano afferra i calzoni, la casacca, la camicia e il corpo scappa via di corsa su per la gradinata. «Tempo, tempo!» perché la frusta sferza la pelle appena lavata e sotto gli invalidi stanno ancora tremando sulla soglia, faticando a infilarsi i calzoni. «Tempo, tempo!» Eppure per un attimo riesce a rimanere nello stanzone nebbioso per prolungare l'abbraccio del tepore, mentre dalla doccia cadono ancora rade gocce simili a quelle di un succo vitale. Qualcuno trascina per i piedi, sul cemento, un corpo legnoso che non respira più, ma i barbieri chiamano già, sbraitando, i nuovi venuti, di modo che alla fine bisogna mettersi a rincorrere il drappello seminudo, che arranca su per la gradinata, mentre uno sta brancolando in cerca degli zoccoli perduti, un altro raccatta i calzoni caduti, li stringe di nuovo sotto l'ascella. Il grido del capoblocco rintrona ora giù in basso, proprio qui, accanto a questa baracca, poiché il branco sparpagliato è salito già al primo, al secondo, al terzo ripiano. Alcuni sono ancora più svelti e riescono a portare, prima degli altri, la loro pelle al riparo del blocco, sul quarto ripiano. Nella limpida luce del sole queste immagini appaiono ora impossibili e mi accorgo che quelle nostre processioni, ormai disperse, si sono trasferite per sempre nell'atmosfera irreale del passato. Forse diventeranno ombre dense dell'inconscio collettivo e spingeranno le folle verso la cieca ricerca di un sollievo a un torbido senso di colpa. E magari le folle, per liberarsi da quell'oscuro rimorso, saranno spinte dall'istinto a una sconsiderata, sadica aggressività. Perciò sarebbe bene che le guide riuscissero a rendere vive nella fantasia dei visitatori le sequenze del male che qui si radicò, ma comunque anche questa sarebbe una fatica sprecata, dal momento che per risvegliare tutti i cittadini europei occorrerebbero chissà quante legioni di guide. Così me ne sto davanti alla baracca, pensando che non ha niente di diverso da quello in cui gli operai che asfaltano una strada o costruiscono un edificio ripongono gli attrezzi e i macchinari più piccoli. Ma anche questa è una visione generata dalla luminosità estiva. 2 anni fa, in questo stesso punto, osservando un carpentiere che mentre sostituiva certe assi marcite si lamentava di quanto fosse complicato quel lavoro, ero stato invaso da tutt'altri sentimenti. Certo, mi piaceva che i francesi si prendessero tanta cura di quel cimelio di legno, ma allo stesso tempo il mio animo si ribellava a quelle toppe bianche frammiste alle assi annerite, dilavate e consunte. Non tanto per il colore, poiché sapevo che quell'operaio avrebbe ridipinto le nuove assi rendendole uguali alle vecchie. Semplicemente non potevo sopportare la presenza di quei pezzi di legno grezzo piallato di recente. Era come se qualcuno stesse tentando di inoculare cellule fresche e viventi in un putridume morto, come se qualcuno innestasse una gamba bianca in un mucchio di mummie annerite e appiattite. Ero per l'intangibilità della dannazione. Ebbene, ora non riesco più a distinguere i pezzi aggiunti. Il male ha fagocitato le nuove cellule, impregnandole col suo putrido succo. I sassolini scricchiolano di nuovo quando mi avvio verso il lato del bosco, dove si trova l'ingresso alla parte più misteriosa di quel basso edificio. Ma se il forno massiccio fa rinascere in me così poco orrore, non è colpa né dei sassolini né dell'atmosfera domenicale. La sua porta spalancata ricorda le fauci di un grosso pesce, di un tozzo, cieco drago, davanti al quale veniva collocato un carrellino a rotelle, affinché la piastra, col suo carico, scivolasse meglio nella gola profonda. Il nostro lento morire si svolgeva tuttavia lontano dal mostro di ferro con la bocca spalancata, e tranne quei pochi che venivano qui con la barella, nessuno aveva l'occasione di vederlo. Anch'io lo vedo oggi soltanto per la seconda volta. Quando ero confinato, qui scendevo con Tola, solo nel locale a pian terreno, sotto il forno. Allora il nucleo delle nostre cellule, il nostro midollo, il vitro umidore dei nostri occhi, era pervaso dalla consapevolezza che la vita stava scorrendo fatalmente via da noi. Cioè, voglio dire, l'alito della fine proveniva anche, senza dubbio, da queste fauci poderose, ma saliva soprattutto dal fondo gelido in cui il nostro pensiero era svanito nella coscienza del silenzio infinito. Perché quando un corpo finiva per trovarsi di fronte alla testa di questa balena di metallo, era tanto disidratato da somigliare a uno strano tronco secco e ritorto. Il morto aveva raggiunto i suoi fantasmi, gli occhi sbarrati a un'estremità delle membra legnose erano già diventati di vetro. Per questo sono i visitatori adesso a essere più impressionati davanti a quella trappola di ferro. Eccoli, al cospetto della macchina sterminatrice che non esige alcuno sforzo di fantasia, Ognuno può vedere, senza doversi impegnare a comporre dentro di sé un'immagine, seguendo la spiegazione della guida. Ognuno può perfino toccare il ferro, può cercare di aprire una delle due spesse piastre che costituiscono i battenti dello sportello. Proprio per questo la guida ora avverte: attenzione a non insudiciarsi, perché il forno è oliato. Infatti brilla tutto di grasso come un macchinario in pensione. E appare così pulito e agghindato, quasi orgoglioso della sua pluriennale e precisa attività. Preso nel fiotto dei turisti, mi sono ritirato sul fondo. Penso alla semplicità con cui quell'uomo ammonisce di fare attenzione a non insudiciarsi. E l'uso di questo verbo, del resto appropriatissimo, genera in me una dissonanza che mi allontana ancora di più dal gruppo che ha riempito il locale. Ma non so dove sia sistemato l'altoparlante, e così le parole della guida continuano a perseguitarmi, nonostante che egli non si sia mosso dall'imboccatura del forno. Eppure quell'uomo parla in modo pacato, senza enfasi, né desiderio di scuotere o di commuovere. Per questo per un po' smetto di fare resistenza alla sua spiegazione dettagliata. Nella grande caldaia cubica appoggiata sopra il forno, dice, si faceva scaldare l'acqua delle docce, che vedete al di là di quel portello vetrato a destra. I giovani si accalcano intorno al finestrino, mentre io ho l'impressione che giù dalla nostra pelle scorra ancora l'acqua saponosa, gialla di quel sapone sabbioso e ruvido, e che i corpi di quelli senza più forze giacciono ancora sul cemento e rantolino sotto gli zampilli caldi. Mi viene da pensare che le prime volte neppure io ero conscio di quale materiale fosse usato dal fuochista per scaldare l'acqua. Eppure sento che se anche l'avessi saputo, nulla sarebbe cambiato nel mio stato d'animo. Questa insensibilità mi contraddistingue nella folla dei gitanti domenicali. Allo stesso tempo mi pare che i morti, allora, offrendomi in dono un po' d'acqua calda, mi abbiano accolto in una confraternita più sacra di tutte le confraternite generate dalle religioni. La voce proveniente dall'altoparlante dice ancora che il lungo attrezzo ricurvo appeso al muro serviva al fuochista per livellare la cenere, mentre col lungo tirabrace la mucchiava. I quattro grandi ganci che sporgono da una trave dietro al forno, continua la voce, servivano per le impiccagioni segrete, mentre quelle pubbliche era usata la forca presso cui ci fermeremo quando torneremo nella parte alta del campo. E così dunque, io invece avevo sempre pensato che le appendessero alle docce. Probabilmente qualcuno l'aveva detto di sfuggita, mentre Life visitava un gruppo di giovani polacchi, e così mi era rimasta quell'idea delle docce. Soltanto ora mi accorgo che era un'idea insensata. Solo i ganci erano abbastanza robusti per svolgere quella funzione. Ma allora non ci interessava la tecnica precisa delle esecuzioni, ci interessava il fatto che venissero esecuzioni. Comunque sia, con i ganci siamo a punto e da capo, come per il forno. Quei neri pezzi di ferro ricurvo significano ben poco quando, notte e giorno, sei oppresso dallo spavento al pensiero di come si finisce misteriosamente in questa baracca. Lo spavento provato da André fino a quando, in autunno, non ci condussero ad Dachau, e anche là a volte si risvegliava in lui il timore che venissero scoperte le prove della sua attività nella resistenza. La mattina, ogni volta che da questo lato qualcuno veniva condotto giù per la gradinata, percepivamo il brivido freddo del vuoto. André poi diventava ancora più pallido del solito, dimenticava di essere un medico bravo e pieno di abnegazione, e restava lì, fragile, nel gelo che saliva da questo ripiano. In quanto medico, sapeva benissimo perché un SS ogni tanto scortava un gruppo di giovani alla visita. Entlassung, che significa rilascio, ma anche licenza, e infine congedo. Solo quest'ultimo era il vero senso, congedo. Il medico doveva dichiarare che la salute dei congedanti era buona. Quei giovani, naturalmente, fissavano la scena con occhi spalancati e smarriti, e capitava che l'SS se la prendesse con uno che era mutilato della gamba destra fino al ginocchio. Non stai bene di salute? Non vuoi essere congedato? Intanto Life, nauseato da quella macabra commedia di fronte alla quale non poteva far nulla, agitava nervosamente la mano in cui teneva lo stetoscopio, ma non poteva tirarsi indietro quando gli ordinavano di visitare i giovani. Era un medico, no? Life non piaceva ad André, che però a sua volta non avrebbe potuto agire in modo diverso. Soltanto i ragazzi che gestivano la contabilità dei convalescenti del blocco numero 2 riuscivano ogni tanto a salvare qualcuno di questi schedati, ma così facendo rischiavano il tutto per tutto, perché se fossero stati scoperti sarebbe toccato a loro scendere in pieno mattino giù per la gradinata verso i ganci. Frank, per esempio, lelampanato e cordiale Don Chisciotte di Lubiana, sempre in movimento, pieno di ingegno e di vivido umorismo, una volta riuscì a spuntarla. Quando arrivava l'SS con l'elenco per l'Entlassung, iniziavano manovre febbrili per il salvataggio di almeno uno fra i condannati, o anche di due, certo, ma sono in via eccezionale, perché guai a destare qualche sospetto. Si procedeva così. All'alluce di un cadavere steso per terra nella stanza dei lavaggi, o Waschraum, in attesa che lo trasportassero qua giù, si applicava un cartellino con il nome di un condannato all'impiccagione al posto di quello del cadavere. Il giovane salvato cambiava così nome e numero, ma bisognava mandarlo al più presto fuori dal lager con qualche squadra di lavoro. D'accordo, quelle squadre partivano verso qualcosa di incerto, ma così almeno per il momento il condannato si era sottratto al gancio. Eh sì, ma quando l'SS entrava per prendere i designati, Frank doveva dominarsi con tutte le forze per controllare il tremito. Appena letto il numero del giovane, diceva «Gestorben», morto, e l'SS domandava «Wann?». Allora Frank, per nascondere la propria angoscia, mostrava l'elenco dei morti, dicendo «Qui ci sono tutte le date». Quando l'SS se n'era andato, Frank si accorgeva che il sudore gli aveva incollato la camicia alla pelle e che un brivido gelido gli correva da capo a piedi. André forse non sapeva nulla di questi splendidi, fantastici rischi, perché in faccende di questo tipo è meglio che la mano sinistra ignori ciò che fa la destra. Doveva esserci un numero minimo di congiurati, possibilmente non più di due. Ma anche se André avesse saputo, sarebbe stato lo stesso. Era un medico ed era conosciuto. Di lui Frank non avrebbe potuto dire Gestorben. Fine lettura numero 4, pagina 40.